Ci spostiamo a Ginevra in questa seconda parte di Alphaville, scollinate le 11.30, dunque la prima mezz'ora è andata. Ci potete scrivere allo 079-3826-765, siamo sempre in diretta studio con il nostro programma di attualità. È un collettivo di artisti attivo a Toronto e a New York tra gli anni 70 e 90, un collettivo di arte concettuale profondamente segnato dal militantismo, in particolare durante l'epidemia di AIDS. Loro sono i General Idea, una grande retrospettiva organizzata quest'estate dal Museo d'Arte Contemporanea di Ottawa in tournée ad Amsterdam e Berlino ha messo in evidenza il loro influsso determinante sull'arte contemporanea. Il MAMCO di Ginevra propone da oggi al prossimo 18 giugno un'altra esposizione del tutto particolare dedicata al trio canadese, concentrandosi sui disegni e le opere grafiche. Lou Lepori è in collegamento con noi per parlarcene. Lou, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Enrico, ve ne parlerò in termini calorosi per non dire entusiastici, anche perché ho avuto la fortuna nel mese di settembre di visitare l'esposizione alla Gallery of Canada di Ottawa, anzi a Gatineau, perché il museo sta giusto accanto al ponte che unisce la parte francofona e anglofona, e ne sono uscito entusiasta. Ero dunque preparato ieri ad entusiasmarmi anche per l'esposizione del tutto particolare, direi, proposta da Lionel Bovier e Claire Gilman al MAMCO di Ginevra. Per chi non li conoscesse, General Idea sono un trio di cui oggi resta solo un membro, A.A. Bronson, perché Felix Parz e Jorge Zontal sono entrambi deceduti nel 1994 a causa della terribile epidemia di AIDS. L'AIDS, che è uno degli elementi centrali del lavoro di questo collettivo, non certo l'unico, perché si sono formati nel 69, quando l'AIDS era ancora in mente dei. Forse una delle loro immagini più note è questa grande scritta a caratteri cubitali, AIDS, che prende in realtà prestito in uno stile appropriazionista, come si diceva negli anni Ottanta, un'altrettanto celebre immagine, quella di Robert Indiana, che molti e molti di voi conosceranno, il famoso Love in lettere verdi, rossi e blu un po' inclinate, che è diventato una sorta di slogan o di oggetto di design. Ecco, non si tratta solo di un'immagine rappresentativa di un'epoca, sia nella versione di Indiana, molto pop, sia in quella dei General Idea, ma anche di una buona introduzione metodologica all'arte politica dei GI, così si firmava il gruppo, direi non senza ironia. Un'immagine declinata in molteplici forme, dalla carta da parati al manifesto per la città visibile a Times Square o tra le strade di Berlino. Il collettivo canadese infatti ha sempre operato in una cultura pop che però assumeva il suo lato ironico, divertito, ma anche politico. Dove per politico però bisogna intendere non tanto la produzione di immagini politiche in sé, ma la riflessione, molto arte concettuale, sulla politica dell'immagine, vale a dire di come l'immagine significante si situa nello spazio pubblico urbano, scendendo per la strada con molteplici strategie di intervento e di visibilità pubblica. A Ginevra, che organizza questa magnifica esposizione limitandosi ai disegni e in collaborazione con il Droning Center di New York, e pubblicando tra l'altro un catalogo di grande formato, questa presenza della sigla AIDS apre la mostra con disegni, carta da parati e addirittura un corridoio tappezzato dal celebre acronimo coloratissimo, che però a corridoio si restringe a poco a poco sui fianchi del visitatore trice e rende bene, direi, fisicamente, intuitivamente il doppio messaggio di questa installazione colorata e pop, ma anche angosciosa, come quegli anni, in particolare per la comunità queer. Non dimentichiamoci che allora l'AIDS era considerata la peste gay, punitiva e moralizzante.
Un'arte impegnata che scende nella strada, che non rivendica ma cerca di sensibilizzare attraverso la molteplicità dei supporti e delle forme di diffusione. General Idea è un collettivo dunque canadese che ci hai raccontato, conosciuto per le sue installazioni e performance pubbliche, ma il MAMCO di Ginevra ha deciso di dedicargli una grande mostra con 250 disegni originali, il che però non è scontato.
Beh no, in effetti basti pensare che la grande retrospettiva di Ottawa, di cui parlavo in apertura, lasciava proprio in ombra questa attività disegnata, che in realtà è enorme. E non si limita tra l'altro al vistosissimo AIDS, come si scopre proprio nella mostra ginevrina. Va detto che i disegni sono realizzati praticamente in buona parte da Zontal, che però li ha firmati in seconda battuta con il monogramma GI, proprio per ricordare quando queste opere facessero parte del corpus molto vasto del collettivo. Lascerei in questo senso parlare il direttore del Manco e curatore della mostra, Lionel Bouvier, amico di lunga data di Bronson al secolo Michael Timms, e che aveva già organizzato in passato una retrospettiva dei lavori fotografici di General Idea. Sentiamolo.
C'est la première fois que les dessins sont présentés en tant que tels, c'est-à-dire il y a déjà eu des expositions qui comprenaient des dessins.
È la prima volta che i disegni sono presentati come un corpus a sé stante del collettivo. Erano certo presenti in diverse esposizioni, ma mai in quanto tali. Ci sembrava importante, dopo aver prodotto una mostra sulle fotografie di GI, di continuare un lavoro museale che è anche in qualche modo un inventario scientifico delle fonti. Negli archivi di Toronto sono conservati circa 1000 disegni originali. Ne abbiamo scelti un quarto e abbiamo riservato 100 disegni alla pubblicazione, che non è un catalogo, ma è un vero e proprio libro. L'interesse di questa scelta è di offrire uno spaccato che attraversa trasversalmente tutto il loro lavoro. Si tratta di una pratica più intima, meno esposta pubblicamente, che accompagnava spesso le riunioni del collettivo, in cui vediamo apparire sotto una superficie pop e spesso divertente, se pensiamo alle figure di Barbo Cini Rosa, anche un lato più inquietante e doloroso, dovuto all'arrivo dell'AIDS, ma anche a una spiritualità che si lega al viaggio di diversi mesi del collettivo in Tibet. C'è una registrazione del quotidiano del collettivo, in particolare del momento in cui i tre decidono di stabilirsi a New York nel 1986 e fino alla morte di due di loro nel 1994. Sebbene siano realizzati in gran parte da Zontal, esule jugoslavo, nato a Parma nel 1944 in un campo di prigionia, sono firmati con il monogramma di General Idea, che dal 1969 in poi ha sempre rivendicato una pratica d'arte collettiva.
Le collectif a toujours revendiqué une pratique collective à très long terme, hein, puisque ça commence en 69 et ça finit avec le décès de deux d'entre eux.
Lionel Bouvier, che insieme a Claire Gilman e al Drawing Center di New York organizza il Manco di Ginevra, questa esposizione consacrata ai disegni poco noti, va detto, del collettivo canadese General Idea. Tu hai visitato la mostra in anteprima ieri, Lou, e a parte l'entusiasmo evidente della tua visita, cosa hai scoperto di nuovo ed importante, soprattutto in questa galleria di 250 disegni?
Ma direi qualcosa di assolutamente davvero importante e determinante, cioè un rapporto certamente pop, camp, queer, disinibito, cioè un po' appropriazionista di questo collettivo con la grande tradizione pittorica e grafica del Novecento. È impossibile non vedere nelle sale ricoperte di disegni, spesso seriali, basati su ripetizioni e variazioni di motivi metamorfici, l'ombra, per esempio, di Jean Cocteau, il manifesto della mostra, con un uomo nudo i cui capezzoli sono sostituiti dal segno del copyright, è un esempio tipico. Ma anche poi di Goya, di Munch, di Van Gogh, di Kafka, a cui allude la presenza molto inquietante di numerosi scarafaggi sui disegni. Tra l'altro Bovieci ci ricordava, ci spiegava che sono anche delle dirette citazioni delle macchie oculari e del sarcoma di Kaposi, così tipici del vissuto dei malati di AIDS. E poi ci sono influssi induisti con personaggi dotati di fallo e vagina in una prospettiva intersessuale spiritualista, e della cultura tibetana, molto importante come abbiamo sentito da Bouvier per il collettivo, che praticava tra l'altro la meditazione, oppure ancora elementi che potrebbero far pensare al Dia de los Muertos messicano. Cioè, insomma, un sincretismo culturale molto segnato ovviamente dal flower power degli anni 60, che rivela però anche e soprattutto una grande forza espressiva compulsiva nell'atto del disegno. Direi che questa è la grande novità della mostra, una serie di motivi che oggi sono di strettissima attualità, cioè quelli della liberazione dai generi e dalle norme, di un ecofemminismo non essenzialista, di una prospettiva insomma politico-artistica che non fa solo del collettivo G hai un testimone del suo tempo tra fine del sogno sessantottino e tragedia dell'AIDS, ma anche un precursore di molti temi, molte tematiche oggi davvero all'ordine del giorno. Quindi, se potete, andate a Amsterdam e Berlino per la grande retrospettiva dei General Idea, oppure venite a Ginevra a scoprire il non meno importante lavoro disegnato di questo collettivo.
Allora, intanto quel che si può fare per farsi un'idea, anche se è abbastanza sommaria, sul sito del mamco.ch trovate nelle varie lingue una bella fotografia che un'ideuzza ce la dà. C'è un'introduzione che vi può accompagnare nella decisione di visitare la mostra. Intanto Lu, grazie mille per questa tua corrispondenza, per l'entusiasmo. L'esposizione General Idea è aperta a Ginevra fino al prossimo 18 di giugno, dunque c'è tempo, mentre la grande retrospettiva cui hai accennato è visibile allo Stedelijk Museum di Amsterdam fino al 16 di luglio e poi sarà al Gropiusbau di Berlino dal 22 settembre al 14 di gennaio 2024. Insomma, c'è tempo per chi vuole viaggiare e scoprire questa opera multiforme del trio canadese. Buon lavoro, Lu, a sentirci.
A risentirci, grazie.
Pra tu parar de medo,
medo,
pra tu pular de novo,
novo.
pra tu parar de guerra,
guerra,
para tu parar
de dor,
pra tu parar de medo,
medo,
pra tu pular de novo,
novo.
Goma Laca è un'antologia contenente diversi artisti, peraltro molti di questi noi li ascoltiamo correntemente nelle playlist del nostro Alphaville. Sono artisti contemporanei brasiliani, soprattutto provenienti da San Paolo ad Occhio, che sono, come dire, cimentati, sono alle prese con una serie di nuove versioni di brani musicali afro-brasiliani, originariamente incisi su dischi LP a 78 giri nella primissima metà del XX secolo. Da qui il richiamo anche a sonorità che oggi noi potremmo definire afrobeat, ma che evidentemente affondano le radici in suoni ancor più antichi, in questa sorta di comunanza di linguaggi tra la musica africana e quella brasiliana, che poi ha seguito tantissime strade evolutive che per l'appunto San Paolo riesce a proprio a censire negli ultimi anni. Di grande interesse, va detto. Lei era Juhara Marçal, classe 1962, lui Russo Massapusso, invece molto più giovane, 1983 è nato. Proseguiamo con la nostra attualità. Sapete, ogni giorno alle 11.45 in queste due settimane Beatrice Cristalli ci accompagna alla scoperta di parole e temi che definiscono le identità. Parla bene, pensa bene, il libro che ha pubblicato presso Bompiani. Lei è una consulente in editoria scolastica, una linguista, collabora con Treccani per esempio, per cui cura da anni articoli sull'evoluzione dei linguaggi della contemporaneità. Ha preparato per noi una serie che si intitola Lui, Lei e l'altra. La parola di questa mattina è binarismo.
Lui, lei e l'altra, la lingua delle identità.
Binarismo. Sarà che nonno Dante era un ferroviere? Sarà che quando entro nel mondo delle parole la mia mente viaggia per immagini? Sarà che non lo so, ma tutte le volte che leggo la parola binarismo non faccio altro che pensare ai binari del treno. La cosa mi fa sorridere perché per la mia formazione e i miei studi dovrei pensare immediatamente alla teoria fonologica di Roman Jakobson. Secondo il linguista, i sistemi di suoni di qualunque lingua, che chiamiamo fonologici, si basano su un numero limitato di opposizioni binarie. Ogni elemento linguistico si differenzia dall'altro per una serie di scelte binarie, come la presenza o assenza di un carattere distintivo. Per esempio, sonoro non sonoro, consonantico non consonantico, e così via. Ma io ho in mente solo la stazione, il fischietto e il treno che passa veloce. Osserviamo meglio la parola binario. Con questo termine solitamente ci riferiamo a un sistema di due rotaie parallele disposte in modo tale da permettere ai veicoli ferroviari di poter transitare. Due e basta. Nessuno forse ha mai pensato che poteva esistere un terzo binario. Intendo oltre a quello di salvamento che, come mi insegna il nonno, serve per arrestare e ricoverare i treni che acquistano eccessiva velocità in discesa. Mi chiedo se non possa esserci la possibilità di aggiungere anche un quarto binario o addirittura un quinto, oppure se non si possa cambiare forma geometrica e combinazione e far funzionare comunque il tutto. Nella nostra società, se ci pensiamo, è molto più semplice gestire un sistema a due, o moto o ciclista, come diceva qualcuno in famiglia quando imitava chi non era in grado di vedere le sfumature. Il binarismo di genere, cioè il sistema che considera il genere declinato in due sole polarità, è così cristallizzato nella nostra cultura che la maggior parte di noi neppure lo mette in dubbio. Per alcune persone non esiste nemmeno. L'ambiguità di fondo di questa prospettiva sul mondo deriva dal fatto che per molto tempo sesso e genere sono stati considerati come entità a due scelte, o maschio o femmina, o maschile o femminile. Ma non solo. Sin dai primi anni di vita, ci è stato insegnato che alcuni giocattoli sono solo da femmina, mentre altri da maschio. Io stessa da bambina, quando nello specchio vedevo l'acconciatura a caschetto, mi ripetevo che sembravo un maschio, anche se a me piaceva, ed ero una bambina, una femmina. Per noi è spontaneo nelle presentazioni ufficiali l'uso di ladies and gentlemen, signore e signori, come se il presupposto di base fosse l'esistenza di due sole opzioni possibili. Ma guardiamo anche alla modulistica ordinaria. Di solito alla voce sesso esistono solo due quadratini da compilare. La griglia binaria dei sessi, insomma, nella narrazione collettiva, esclude tutte quelle forme di identità non ascrivibili al sistema di genere dominante. E le categorie dualistiche di cui parlavo prima, in cui rientra, per fare un esempio, anche la dimensione dell'orientamento sessuale, omosessuale, eterosessuale, favoriscono la costruzione del termine oppositivo come entità su cui esercitare forme di dominio e pratiche di esclusione. Eppure questo paradigma, che codifica norme comportamentali da associare a identità specificatamente o maschili o femminili, non trova sempre riscontro nel mondo, soprattutto fuori dall'Occidente. Nel Nord America si parla infatti di Two Spirits, un termine panindigeno con cui le comunità native americane si riferiscono alle persone non binarie intersessuali. Storicamente questo termine è stato utilizzato per descrivere una varietà di persone che incarnano identità ed espressioni di genere sia maschili che femminili. Se ci spostiamo a nord dell'India, troviamo invece il gruppo del terzo genere, persone transgender, intersessuali ed ermafrodite, parte attiva della cultura indiana da migliaia di anni. Lo studio dell'antropologo Gilbert Herd ha messo in rilievo la loro funzione culturale attraverso rituali dove indossano abiti femminili. E ancora in Indonesia si definiscono varia coloro che hanno l'anima di una donna nel corpo di un uomo. Il termine è proprio un ibrido tra le parole vanita, donna, e pria, uomo. Le persone varia cercano da molto tempo riconoscimento dei loro diritti come terzo genere, nonché la parità a livello religioso in un ambiente conflittuale. E anche il popolo zapoteca in Messico riconosce l'esistenza di un terzo genere, conosciuto con il termine mushe. Anche se sono generalmente uomini che si identificano come donne, non esistono regole precise per classificare una persona come mushe. Vi è totale libertà di determinare i propri standard personali. Lo spettro delle possibilità, oltre i binari, sembra estendersi a dismisura e accogliere nuovi spazi, soprattutto incroci, e il treno viaggia ugualmente.
Do do do.
Insomma, arriva dal passato, 1975. L'album si intitolava Pupa o Crisalide. Enrico Rava, quelli erano proprio gli anni in cui faceva avanti e indietro tra Stati Uniti, America Latina e Italia e Europa. Era impegnato su vari fronti, tutti più o meno collegati a quello che all'epoca veniva definita l'improvvisazione radicale o il free. Frequentava personaggi come Gatto Barbieri, con il quale ha a lungo suonato, e tutto questo poteva anche significare, come dire, una sorta di engagement politico fantastico di quegli anni. Il brano si intitolava Giro Mondo per piccoli Fedain, terzi bimbi ed altri mutanti. Già il titolo ci fa piombare in quegli anni di militanza e scontro anche ideologico, 1975, da un album molto bello inciso per l'appunto fra Roma, New York e Buenos Aires per il decano della tromba italiana Enrico Rava, decano anche del jazz italiano, tuttora attivo, tuttora splendidamente suonante. Da poco è uscito un disco celebrato, registrato peraltro proprio qui a Lugano nel nostro auditorium con Fred Hirsch in duo, un duo meraviglioso, disco inciso un anno e mezzo fa circa, del quale molto si è parlato nel corso del 2022. C'è ancora spazio per un pochino di musica. 1961, Bobby Montez and his orchestra, e subito dopo la copertina. Lo chiamano loro Tremendo Cha-Cha, Bobby Montez in his orchestra, 1961, e siamo arrivati allo spazio che dedichiamo al nostro editoriale, alla nostra copertina, che di solito invita anche all'ascolto delle pagine successive. Allora, secondo Claudio Giunta, che sarà il nostro ospite tra pochissimo, Tommaso Labranca, che si è spento nel 2016 in circostanze, non dico misteriose, forse si è suicidato, forse no, è stato uno dei pochi della cultura italiana e forse l'unico che ha analizzato con profondità, comprensione e assenza di pregiudizio la cultura di massa degli ultimi 30 anni, gli stili di vita, gli oggetti che li accompagnano, e in anticipo su tanti ha letto e interpretato le degenerazioni dell'universo social, quando i social in realtà ancora non erano così invasivi. Allo stesso tempo Labranca è stato, anche in questo caso, uno dei pochi in grado di smascherare la finta profondità di certa cultura alta. Parlare di Tommaso Labranca significa provare a capire che cosa ne sia dell'idea dell'esclusività della cultura seria o accademica, che negava valore e dignità di studio, se non propria legittimità, a fenomeni come l'intrattenimento televisivo, la pubblicità, il pop, le TV locali ed altro ancora. Lo sguardo di Labranca si allargava su figure e luoghi come Fantozzi, del quale abbiamo parlato la settimana passata nel nostro dossier dedicato alle maschere, Renato Zero, Orietta Berti, il cinema dei Vanzina, il Cinepanettone quest'anno compie 40 anni peraltro, le villette a schiera, Brianzole, ipermercati tangenziali, e si aggiunga la lingua universale della disco music degli anni Ottanta, il neoproletariato del XXI secolo. Labranca si poteva permettere la comprensione dei prodotti della cultura popolare perché era libero da quel pregiudizio estetico che può generare una istruzione formale universitaria. Era un geniale e coltissimo autodidatta, in possesso di un'educazione sentimentale legata alla televisione, come tutti quelli nati dalla fine degli anni 60 del secolo scorso, che gli consentiva forse, e anche grazie a questo, una libertà e una profondità di giudizio su quella che era considerata tutta roba di serie B. La Branca, nelle sue incursioni geografiche tra Milano e la Svizzera, perché gran parte della sua ultima parte di carriera poi l'ha trascorsa con strettissimi contatti con il nostro mondo e la nostra editoria, capiva quel mondo della creatività di massa perché appunto lo conosceva e lo frequentava dall'interno. È stato a lungo anche un autore televisivo di Fabio Fazio, in uno dei momenti più felici della produzione televisiva e anche culturale di Fabio Fazio, ed era, come dire, sufficientemente ecumenico da tenere in una mano Cronaca Vera, mensile, settimanale, anzi molto trash, e addirittura a un certo punto finirà per scriverci negli ultimi anni di vita proprio dentro Cronaca Vera. Però allo stesso tempo scriveva su riviste altissime come FMR di Franco Maria Ricci, rivista di arte. Insomma, la Branca capiva, giusto per fare un esempio, molto meglio di tanti intellettuali che pensavano di parlare in nome del popolo, che un'icona della canzone popolare come Orietta Berti era espressione di quello che i tedeschi chiamano senza disprezzo folk music. Grazie alla Branca si poteva dare un occhio a Fiorello o a Sanremo senza cattiva coscienza, apprezzandoli in quanto sapevano fare bene ciò che era conforme al loro fine, cioè intrattenere. La cultura televisiva non è necessariamente alienazione e instupidimento, e la Branca, che non perdeva il senso delle distinzioni o, se si vuole, delle gerarchie, cercava di spiegare tutto questo a personaggi altissimi come Roberto Calasso, in pagine che sono davvero memorabili, e tentava di raccontargli, ma poi l'abbiamo capito tutti, che Fiorello è bravissimo nel suo specifico. Allora, di esempi ce ne sarebbero tantissimi. Noi ne parliamo oggi nel nostro punto perché di La Branca è uscita un'antologia di scritti intitolata La Brancoteca, raccolta di scritti sparsi che permette di approfondire questo discorso sulla cultura di massa e anche sulla cultura d'élite. E con noi saranno proprio ospiti, tra gli altri, anche Claudio Giunta, che alla Branca ha dedicato un libro, diciamo così, abbastanza fondamentale. In studio con noi ci sarà ancora Monica Bonetti ad animare il dibattito con gli ospiti.
Βαθιά σε μια λίμνη από φιλιά, μυστικά, μυστικά. Σβήνουν τα στράτη σαυγής και ένα ειδώνει στο κλαδί. Τραγουδάει με καημό, μαύρα μάτια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Άιντε! Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Άιντε! We'll be right back.
قربانه ها بربان جان 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 قربان ها قربانه ها بربان جان 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 قربان ها قربانه ها بربان جان 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 قربان ها قربانه
Mistica po Sagapò, il brano che abbiamo ascoltato da questa splendida cantante ed interprete musicista che arriva dalla Francia ma ha origini greche, Daphne Kritaras, che ci ha condotti alle 12.07 all'ascolto di Alphaville. E dunque continua il nostro dossier dedicato a 5 più uno grandi temi che secondo noi dovrebbero essere prioritari nell'agenda politica della prossima legislatura del Canton Ticino. In realtà abbiamo selezionato temi che avrebbero bisogno altro che una legislatura di 4 anni. Nella copertina di lunedì dicevamo, insomma, occuparsene in 4 anni farebbe un po' come il cucchiaino con il quale si vuole svuotare il mare, ma insomma ci proviamo. I temi che abbiamo buttato lì sul tavolo e che idealmente vorremmo poi consegnare al governo e al Parlamento che verranno, che si formeranno a partire da aprile, necessiterebbero, come detto, di tempi medio-lunghi. La politica tutta dovrebbe ragionare in tempi medio-lunghi. Sappiamo che è molto difficile che ciò avvenga. E temi che affrontiamo, come detto, non attraverso sguardi di politici, bensì di ricercatori, di scienziati, di studiosi, lavoro, demografia, cultura. Di cultura parleremo nel dibattito di venerdì, mobilità e ovviamente ambiente e cambiamento climatico. Sotto il cappello di climate change rientrano molti aspetti diversi: il riscaldamento globale, che in Svizzera ha già superato 2 gradi centigradi, quasi il doppio rispetto alla media mondiale, ma anche la crescente siccità. Di qualche giorno fa il commento del climatologo Massimiliano Pasqui: servirebbero 50 giorni di pioggia per compensare la siccità nel nord Italia accumulata negli ultimi 2 anni. Erano previste attese piogge da domani a sabato, il tutto si è già ridimensionato. E ancora poi il consumo delle risorse naturali, che in Svizzera è superiore alla media europea. Insomma, non siamo messi benissimo. Noi oggi vogliamo capire quali le sfide ambientali e anche provare a fare un po' di chiarezza, e lo facciamo con un ospite che è il benvenuto, perché ha raggiunto in studio Cristian Scapozza. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Insegna, professore di geomorfologia applicata presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, presso il quale è responsabile del settore geologia e del centro competenze cambiamento climatico e territorio. Rispetto ad un ingegnere ambientale, insomma, il geografo porta uno sguardo diverso, no, sul territorio, che integra l'ambiente naturale all'uomo e ai suoi comportamenti. Allora, fino a poco tempo fa nei titoli dei giornali si parlava di fermiamo il cambiamento climatico, siamo ancora in tempo, eccetera. La narrazione è dovuta cambiare, dannatamente dovuta cambiare, però insomma sembra esserci un po' di consapevolezza in un cambiamento climatico o in una crisi ambientale già in atto, in cui siamo dentro e lo siamo profondamente, dovremmo farci i conti, quindi insomma lo sguardo un po' è cambiato, dobbiamo adattarci a ciò che sta arrivando. Partiamo da qui, a livello svizzero e ticinese, a che punto siamo con questa presa di coscienza?
Ma oserei dire che la presa di coscienza va un po' a geometria variabile ed è dettata molto spesso e purtroppo dalla stretta attualità. Se guardiamo un po' al periodo della crisi pandemica dovuta al Covid-19, la narrazione sul cambiamento climatico si è quasi interrotta, senza che però il cambiamento climatico, quello dettato dal fenomeno fisico, quello non è andato in pausa. D'altro canto, si ha un po' la tendenza a far di ogni evento di natura meteorologica, quindi ogni evento su una durata di alcuni giorni, ma anche su una stagione o su il singolo anno, una conseguenza diretta del cambiamento climatico. Per esempio la siccità di questi ultimi 2 inverni, che sì, può essere una conseguenza del cambiamento climatico, ma non è che prima di questa fase di riscaldamento climatico non avessimo avuto periodi di siccità. Leggevo ancora stamattina delle cronache di una gravissima siccità occorsa durante il cosiddetto periodo caldo romano, che aveva messo a repentaglio produzione di cereali, pastorizia e purtroppo anche una parte di popolazione. D'altra parte, qualsiasi evento, che sia un temporale particolarmente intenso, un'ondata di caldo o di freddo, o se pensiamo agli eventi di natura geologica, la caduta di massi, una frana, sembra essere una diretta conseguenza del cambiamento climatico. È importante sottolineare che il singolo evento non è per forza un indizio di un cambiamento, ma bisogna in qualche modo far parlare la statistica, perché è l'aumento di frequenza e o di intensità degli eventi che sono una diretta conseguenza del cambiamento climatico. Per spiegarmi meglio, non è la singola ondata di calore, ma l'aumento di frequenza delle ondate di calore, che sono sintomo di questo riscaldamento climatico. Non è la singola piena su un corso d'acqua, ma un aumento di frequenza o il fatto che si presentano degli avvenimenti con una magnitudo più alta, quindi come grado di pericolosità.
Allora, se capisco bene, ma in parte lo abbiamo raccontato frequentemente, ciò che deve preoccupare a fronte di un dato che comunque è stato scientificamente censito, penso al lavoro dell'ICCP, per esempio, che ogni anno ci consegna un rapporto sui mutamenti climatici, l'innalzamento delle temperature e le prospettive, anche a medio termine, ciò che ci deve preoccupare è probabilmente l'avvicendarsi della frequenza di fenomeni che sono in una direzione o nell'altra molto radicali, per cui siccità prolungate ed improvvisi cataclismi di pioggia o di neve, eccetera. Le due cose confliggono e mettono in seria difficoltà un territorio che si deve preparare ad accogliere questo tipo di evento. Facciamo un po' di chiarezza. Nella Svizzera italiana, quali scenari si prospettano e quali eventi costituiranno allora effettivamente un pericolo per la natura e per l'uomo?
Ma allora, prendendo proprio la definizione di cambiamento climatico alla radice, vale a dire una modifica del clima su di un periodo di almeno 30 anni, questa è una definizione data dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, abbiamo appunto delle modifiche di parametri climatici che sono la temperatura, le precipitazioni, in particolare il regime delle precipitazioni, vale a dire la ripartizione annua delle precipitazioni, e poi per esempio quella che può essere la pressione atmosferica, l'evapotraspirazione e così via. Le conseguenze di questo aumento, ed è lì che si innescano appunto questi eventi naturali, sono delle conseguenze, non sono il cambiamento climatico in quanto tale, sono l'aumento di temperatura porterà a un aumento dei giorni estivi, dei giorni tropicali, delle notti tropicali, delle ondate di calore che poi sono accentuate soprattutto nelle zone urbane, non a livello direttamente climatico, ma come micrometeorologia delle zone urbane che hanno tendenza a riscaldarsi di più perché presentano meno zone verdi. Il cambiamento di regime delle precipitazioni, anche qui a lungo termine, si prospettano degli inverni leggermente più umidi, più piovosi, a seconda degli scenari si va da un 5-10% di precipitazioni in più, che però saranno sempre più liquide, quindi sotto forma di pioggia, e meno nevose, perché il limite delle nevicate va salendo in quota come diretta conseguenza dell'aumento di temperatura. C'è anche un aumento di energia nell'atmosfera, quindi questo fa sì che le piogge o gli episodi di pioggia intensa siano più frequenti, e il singolo episodio di pioggia intensa, pensiamo ai grossi temporali, possono avere una magnitudo maggiore. Da qui, quale conseguenza di questo aumento di temperatura e di precipitazioni, quindi se andiamo a prendere questi due parametri in maniera congiunta, avremo, come detto prima, meno neve in inverno a bassa e media quota, aumento degli episodi di canicola, eventi temporaleschi più intensi che possono avere un effetto a cascata, per esempio sulle colate di detrito, ruscellamento superficiale, frane superficiali, in linea generale su un aumento di frequenza di questi fenomeni localizzati e relativamente ristretti. Quindi non si parla delle grandi inondazioni e delle grandi frane, su quello magari ci possiamo tornare dopo, dando un po' uno sguardo sui tempi molto lunghi della paleoclimatologia e delle ricerche paleoambientali.
Anche perché sono eventi, come dire, molto localizzati. Faccio riferimento a quanto accaduto ad esempio nel Luganese, in una parte specifica del Luganese tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, con una parte del Luganese, quella del Basso Vedeggio per intenderci, che è stata travolta da un occasionale violentissimo evento di temporali. che ha messo a dura prova la tenuta del territorio. Ieri con la sua collega Francesca Cellina parlavamo in modo particolare della distribuzione dell'occupazione del suolo per quello che riguarda e dell'estensione dell'abitato. Il nostro territorio è stato profondamente modificato da questo punto di vista, le pianure sono pressoché tutte e in modo assai disordinato occupate da un certo tipo di abitazione che è anche l'abitazione singola, la casa privata, familiare e questo noi ci dicevamo ovviamente con grande franchezza, non possiamo porre come dire dei limiti all'iniziativa personale, alla proprietà di un terreno, sarebbe assai molto difficile, ecco, questa sarebbe una pratica politica ardua, va detto, ma tutto questo ha delle conseguenze all'importanza di superare probabilmente anche la divisione fra città montagna, tra ambiente naturale e uomo, dunque ambiente profondamente antropizzato e i suoi comportamenti. Quali sono le sfide? Che cosa va fatto? Allora sì, interroghiamo davvero la politica. Che cosa si potrebbe fare secondo il suo punto di vista?
Allora, per prima cosa mi permetto un po' di contraddirla su un aspetto, perché da geomorfologo
invitata per questo
da geomorfologo che osserva e interpreta il paesaggio e il territorio del Cantone Ticino, di pianure non ce ne sono in Cantone Ticino. Preciso meglio la mia argomentazione. Se consideriamo di avere delle pianure...
Mi scusi la battuta, è un falso piano, avrebbe sì. detto, l'abbiamo già citato Fantozzi. Pensavo per esempio alle zone industriali del Basso Vedeggio, penso alla zona del Mendrisiotto, visto dall'alto sembrano pianure e sono parecchio occupate, ma lì c'è anche l'industria, bisogna pur produrre e fare sì. e lavorare.
No, ma il discorso ci sta tutto, ma quando noi ragioniamo a pianura, poi dobbiamo contrapporre per esempio la montagna. Abbiamo questa contrapposizione tra le pianure, molto spesso urbanizzate, che occupano i centri urbani, e poi le zone delle valli superiori. In realtà dovremmo iniziare a concepire il Cantone Ticino per quello che è, una serie di valli e di fondovalli. Un territorio dove dominano i versanti. Se guardiamo una foto aerea del Cantone Ticino abbiamo tutta una serie di versanti che occupa l'80% della superficie del cantone e dei fondovalli relativamente ristretti nel quale fortunatamente abbiamo concentrato la nostra attività antropica. Per fare una battuta, basta magari salire a media alta quota in una giornata di nebbia che va a cancellare appunto il fondovalle e il territorio ci appare molto più simile a come sarebbe un territorio interamente naturale. Abbiamo comunque un cantone molto ricco di boschi. Il superamento di questa concezione città barra pianura versus campagna e montagna permetterebbe veramente di leggere il nostro territorio come un sistema alpino, o ancora meglio sudalpino, dove quel che accade in cima alla Val Bedretto ha una conseguenza diretta, per esempio, sul Bellinzonese, sul Piano di Magadino, sull'Alto Lago Maggiore. Non parlo solo per quel che concerne le risorse idriche, da qui magari concetto di scuola elementare viene in mente il ciclo dell'acqua. È facile individuare il percorso in una goccia d'acqua che cade sotto forma di pioggia e di neve in un'alta valle e che poi arriva al Lago Maggiore. Parlo veramente di concezione politica del territorio. Molto spesso c'è questa contrapposizione che poi va in qualche modo a diventare più forte sui temi ambientali. Di recente si parlava per esempio della questione dei cannoni per la produzione della neve, che da parte della città sono visti come degli elementi che vanno in qualche modo a togliere una risorsa che in questo periodo già manca, però da parte della montagna sono degli elementi importanti per il sostentamento di un'attività turistica e di svago che dà dei posti di lavoro, situazione che io conosco relativamente bene essendo originario dell'Alta Valle di Blegno, o per esempio la questione del lupo che sembra essere relegata a territori di montagna ma che in realtà contempla anche appunto delle zone alle porte della città di Bellinzona. Portare questa visione unitaria, integrata e dinamica del nostro cantone come territorio unico e non come territorio dicotomico tra pianura e montagna, secondo me è già un grosso passo avanti per riuscire ad affrontare anche le sfide ambientali che ci attendono.
Chiarissimo, ripeto, considerare il Ticino come un territorio fatto di versanti e di fondovalli e considerare dunque il cantone, me lo sono segnato, come un sistema sudalpino, considerarlo come un sistema e lì pensare il governo del territorio con questo tipo di visione complessiva, di sistema. Un'ultima questione e poi la dovremo sottoporre a un piccolo gioco di redazione. Negli ultimi mesi in Svizzera, a livello politico, si parla molto dell'obiettivo di raggiungere quella che viene definita una neutralità climatica. A livello scientifico, che cosa significa?
Allora, a livello scientifico, anche qui magari intervenendo in maniera a gamba tesa sul concetto, significa poco, non significa nulla. Quindi il clima è in costante mutamento, definito su un periodo di 30 anni. Dietro a questo termine di neutralità climatica si intende piuttosto un bilancio o una neutralità carbonica, vale a dire un bilancio delle emissioni nette zero, in particolare per le emissioni di anidride carbonica. Questo come lo si ottiene? Riducendo da una parte le emissioni di gas serra, quindi io vado a diminuire quanto immetto nell'atmosfera, d'altra parte compensando le emissioni rimanenti, perché è completamente utopico pensare di chiudere il rubinetto completamente, oggi come oggi, e poi, siccome dobbiamo immaginare che se anche riuscissimo a chiudere il rubinetto dell'anidride carbonica oggi, mercoledì 22 febbraio, non è che da domani il clima tornerà entro i parametri del periodo preindustriale. L'inerzia di questi gas a effetto serra nell'atmosfera è tale che il riscaldamento proseguirà. Quindi è necessario sequestrare l'anidride carbonica dall'atmosfera. È una sorta di bilancio tra quanto immetto, quanto tolgo. E anche qui, per esempio, a livello ticinese, nel nuovo piano energetico climatico cantonale, viene detto chiaramente che si vogliono sfruttare le potenzialità del bosco quale pozzo di stoccaggio. Si va un po' in quella visione che dicevo prima, consideriamo il cantone nella sua interezza, perché il bosco domina in quella parte di Canton Ticino che sono i versanti delle valli e non nei fondovalli.
Forse ha già risposto all'ultima domanda che le volevo fare, che era un po' il nostro gioco, esercizio, mettiamola così, con un termine un pochino più nobile che stiamo proponendo a tutti gli ospiti questa settimana, ma nell'agenda cantonale, politica cantonale della prossima legislatura, quali o quale, meglio, nella pratica dovrebbe essere la priorità a livello di ambiente?
Risponderò con una parola e poi andrò a spiegare il mio concetto. Sostenibilità. Un principio che sarebbe da applicare a tutte le decisioni e misure proposte a livello cantonale dalla politica, indipendentemente dall'ambito toccato o dal fatto che sia presente una componente ambientale. Sostenibilità non nell'accezione traviata di sinonimo di ecologia. Sostenibilità è un concetto ben definito che si situa all'interfaccia tra la dimensione sociale, quindi la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica, che è molto importante perché garantisce le altre due parti della sostenibilità, e poi la sostenibilità ambientale. A questa, fortunatamente in Cantone Ticino e in Svizzera, va aggiunta la sostenibilità istituzionale, quindi la capacità di assicurare delle condizioni di stabilità istituzionale, la democrazia, la partecipazione, la giustizia. Avere questa visione sostenibile in relazione a quanto dicevo prima, al vedere il cantone come un sistema, secondo me è la chiave poiché va applicata a tutti i temi. Bisogna in qualche modo tornare a concepire il nostro pianeta, in questo caso il nostro cantone, come una geosfera antropizzata. Quindi non ci siamo solo noi come esseri umani, ma abbiamo un pianeta e nel caso del nostro cartone una porzione del nostro pianeta antropizzato, e questo permetterebbe in qualche modo di superare la concezione antropocentrica che è dominante, si parla sempre di più di questo antropocene, per avere una concezione ecocentrica, dove noi ci situiamo in questo sistema dinamico non lineare. Adesso non voglio utilizzare dei paroloni, ma in fondo è quello che il nostro pianeta rappresenta, un sistema in continua evoluzione non lineare, perché non siamo in processi di causa-effetto, e andare a capire questo sistema ed applicare da parte della politica il concetto di sostenibilità a tutte le parti di questo sistema, secondo me, potrebbe essere la carta vincente, indipendentemente dall'ambito.
Allora, noi ci fermiamo qui con questa sorta di manifesto con il quale abbiamo chiuso questa mattina, ringraziando tantissimo Christian Scappozza, che è stato nostro ospite qui in diretta studio, insegna geomorfologia applicata presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Domani noi proseguiamo nel dettare l'agenda della politica per la prossima legislatura occupandoci di lavoro. Lo faremo in diretta intorno alle 12.05. Professor Scapozza, grazie ancora, speriamo di risentirla presto.
Grazie a voi.